Bene, buon pomeriggio. A me è il piacere di darvi il benvenuto in Campidoglio. Sono Barbara Funari, l'assessore alle politiche sociali di Roma Capitale, quindi davvero a nome mio, del sindaco, di tutta l'amministrazione capitolina, un ringraziamento oggi per questa occasione di riflessione molto importante. Ringrazio la Presidente, la consigliera Fermariello, il consigliere Ciani e la comunità di Sant'Egidio per aver promosso davvero oggi la presentazione di questo libro, ma di questo programma Viva la Scuola, perché ci aiutate davvero a mettere oggi al centro il futuro e il presente dei bambini e delle bambine della nostra città. Il mio è un brevissimo intervento perché ci tenevamo appunto ad accogliervi e a ringraziarvi, soprattutto anche chi quotidianamente si impegna a fianco dei più piccoli nei tanti quartieri della nostra città. Siamo tra l'altro in questa settimana, il 26 giugno, sarà il 57esimo anniversario dalla morte di Don Milani, quindi è una coincidenza che in qualche modo rimette al centro anche tante parole della storia di Don Milani, rileggendo alcune delle sue frasi mi sembrava oggi bello riprendere questa. Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Ecco, davvero il ringraziamento è perché oggi è anche grazie a questo progetto e a una storia di impegno che inizia da tanti anni in questa città, possiamo raccogliere anche questo invito a migliorare noi adulti, educatori, in tutti i ruoli istituzionali e non che ricopriamo, a come essere scuola, soprattutto per garantire un futuro migliore ai bambini di questa città e non solo. Quindi davvero grazie. Allora, adesso ringrazio anche lui e do la parola al dottor Stefano Orlando della comunità di Sant'Egidio che guiderà i lavori del pomeriggio. Grazie mille.
Ringrazio molto l'assessore Funari, ma anche vorrei ringraziare coloro che hanno promosso e consentito la realizzazione di questo evento, Carla Fermariello, presidente della Commissione Capitolina Scuola, che parlerà dopo insieme all'onorevole Ciani del gruppo capitolino di Demos. E il ringraziamento è per aver promosso questo evento e anche per averci consentito di riunirci in questa sala. Non è scontato, non è banale, non solo perché vediamo una sala molto bella e prestigiosa, ma anche perché è un segno importante. Oggi parleremo di un problema che riguarda soprattutto le periferie, la dispersione scolastica, la povertà educativa, non solo quelle esistenziali ma proprio quelle geografiche di questa città, e il fatto che se ne parli nel cuore, nel centro della vita cittadina è un segno importante, perché vuol dire che questi problemi, le voci dei territori, soprattutto le voci di tanti bambini, adolescenti, giovani che rischiano di restare indietro, arrivano dove non solo si prendono le decisioni ma dove si può trovare una strada per lavorare insieme. Infatti questo pomeriggio inizierà con la presentazione del lavoro che la comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con molti altri partner, diciamo, ha fatto in questi anni, con alcuni dati sull'attività della comunità, che però saranno l'occasione anche di avviare un dialogo appunto tra quelli che gli inglesi chiamano i policy maker, quelli che fanno le leggi, che guidano, diciamo, la vita cittadina, ma anche ascolteremo le voci dei territori, dirigenti scolastici, operatori che lavorano sul campo, proprio con l'idea appunto di avviare un dialogo, potremmo dire di costruire ponti, che è quello che la comunità di Sant'Egidio prova a fare ovunque e che è il modo appunto di risolvere problemi complessi. Cominciamo quindi proprio dai dati. Pregherei, ecco, la regia di mandare le slide, sono un po' piccole ma magari vi aiuto a leggere qualche cosa. Chi è qui conosce bene il problema della dispersione scolastica, quindi non c'è bisogno di descriverlo estensivamente. Giusto per ricordarci di cosa stiamo parlando, abbiamo in Italia una media di questo indicatore ELEP, che è l'indicatore che prende a riferimento la quota di giovani tra 18 e 24 anni con titolo di studio non più alto dell'istruzione secondaria inferiore, 13% in Italia, media che sale al 35,4% tra gli stranieri, e che è una delle cause principali di quel record italiano che è il 19% di NEET, giovani che non lavorano e non studiano. E l'ufficio, un'analisi recente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, rileva che su una corte di studenti iscritti nel 2012 il 16,5% hanno abbandonato la scuola, quindi probabilmente la media nazionale è più bassa di quella reale, e forse una cosa da notare è che è difficile avere dei dati disaggregati per comune, per provincia, per tanto più per quartiere, e come qualcuno dice, se le cose non si misurano non esistono, quindi sarebbe anche importante cominciare anche a capire meglio cosa avviene vicino a noi. E poi, oltre ai numeri che appunto ci aiutano, alle statistiche, dietro queste statistiche ci sono i volti e le storie, volti e storie che abbiamo incontrato con la comunità di Sant'Egidio, con il programma Viva la Scuola. Tiago, di 10 anni, peruviano, che arriva in Italia ad agosto, la madre va subito a iscriverlo sapendo che la scuola iniziava a settembre, ma le dicono che le iscrizioni sono chiuse, torna a gennaio, ma le dicono che non aveva tutti i documenti, torna a settembre, ma ancora le cose non vanno bene, poi incontra il programma di andare a scuola, finalmente inizia ad andare a scuola, ma con un anno e mezzo di ritardo. È un anno e mezzo nella vita di un bambino di 10 anni, non è poco. O Giorgia, italiana, che frequenta la prima media e nel mese di marzo ha già raggiunto il massimo delle assenze consentite. Ma quando l'insegnante va a parlare con la madre, la signora se la prende a male perché lo avverte come una critica alla sua capacità di educare, e quindi Giorgio smette di andare a scuola. Queste sono le storie che incontriamo. Ma che cos'è Viva la Scuola? Prossima slide. Viva la Scuola è un programma, che è stato avviato durante la pandemia di Covid. Nasce per rispondere a un'emergenza. Sappiamo bene le difficoltà che tanti minori hanno avuto in quel momento straordinario negativamente, in cui le statistiche ci hanno segnalato un aumento fortissimo della dispersione scolastica, chiaramente la causa era una causa appunto eccezionale, ma continua dopo la pandemia perché ascoltando e ricevendo tante segnalazioni ci rendiamo conto che il problema non termina là e che c'era bisogno di continuare a lavorare. Gli elementi principali che riassumo brevemente sono una centrale operativa che funge da punto di coordinamento, aperta 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, che ha un contact center e un servizio email e telefonico appunto per ricevere le segnalazioni. E poi un sistema di screening precoce, perché sappiamo bene appunto le statistiche segnalano la dispersione quando si completa o si dovrebbe completare il percorso scolastico, ma i problemi iniziano già prima. Già alle scuole elementari, quando appunto la frequenza scolastica diminuisce, quindi c'è bisogno di avvertire prima l'insorgere del rischio, quindi questa attività di screening, e poi vengono attivati direttamente alcuni servizi come quelli che abbiamo definito facilitatori scolastici, che in breve sono proprio il ponte tra la scuola e il territorio e le famiglie, i mediatori interculturali per tutte le questioni che riguardano le comunità di migranti. O anche, questo è un dato interessante, nel tempo abbiamo ricevuto molte richieste anche di aiuto per problemi di salute mentale, quindi abbiamo anche attivato, offerto servizi diretti di consulenze psichiatriche o ad esempio nella logopedia, una scuola di lingua italiana, oppure non offriamo direttamente dei servizi ma facciamo in modo che chi ci viene segnalato possa accedere al sostegno dell'ufficio scolastico regionale per i problemi sull'iscrizione, al servizio dei buoni libro, che a volte per accedere al quale si trovano delle difficoltà, o a servizi appunto sanitari. Prossima slide. Diciamo che l'approccio che utilizziamo è un approccio olistico, perché appunto non si limita ad offrire o a rispondere a un particolare problema, ma a guardare queste situazioni in tutta la loro complessità, quella familiare, quella della comunità in cui si trovano i bambini, a rispondere a tutte le richieste che ci vengono fatte, anche se non sono di nostra competenza, ed è un approccio che ha un follow up attivo: una volta che un minore entra nel programma viene seguito fino a quando il problema non è risolto. Attivo si intende che se smette di cercarci siamo noi a cercarlo anche sul territorio, anche se necessario andando a casa. Adesso vediamo qualche dato, prossima slide, sul lavoro di questi 2 anni e mezzo. Sono dati che riguardano il programma, chiaramente il lavoro di Sant'Egidio è un lavoro che riguarda tutto il territorio nazionale, non solo. I dati che vediamo oggi riguardano solo il lavoro fatto a Roma. Il primo dato è che le richieste che ci sono arrivate sono molte, in media sono 800 l'anno. La prima colonna riguarda il primo anno, il 2021, anno scolastico, che però è a metà perché abbiamo iniziato a raccogliere i dati in un database che ci ha consentito questa analisi dal gennaio 2021, quindi a metà dell'anno scolastico. La media sono 800 segnalazioni l'anno ed è un numero elevato anche perché, come dicevo, all'inizio arrivavano molte segnalazioni, il 2021 il problema del Covid. Poi nel 2022 il problema della guerra in Ucraina, abbiamo ricevuto molte richieste da giovani, bambini, rifugiati ucraini che ci chiedevano aiuto per l'inserimento scolastico. Nell'ultimo anno 2023-2024 non ci sono più queste necessità, il Covid e l'afflusso di rifugiati dall'Ucraina è chiaramente diminuito, eppure continuiamo a ricevere 800 segnalazioni l'anno. Oltre queste segnalazioni registrate nel database con cui gestiamo i minori, abbiamo anche degli interventi di comunità, possiamo dire, come quelli che avvengono nei campi Rom, particolarmente numeroso è stato quello nel campo di Cantoni, che non sono registrati qui perché riguardano tutta la comunità del campo, o quelli registrati prima, diciamo, gli interventi eseguiti prima che cominciassimo ad avere il software. Quello che voglio dire è che questa è solo la punta di un iceberg, perché queste segnalazioni sono arrivate a Sant'Egidio, sebbene quasi nessuno sappia che Sant'Egidio fa questo lavoro, non ci sono campagne televisive, eppure il passaparola, l'incontro in altri servizi della comunità ha fatto in modo che arrivassero tutte queste segnalazioni, che riteniamo essere probabilmente di più. Un dato su queste 800 l'anno, è la seconda grafica a destra, è il fatto che più della metà, 51% dei minori che arrivano non sono iscritti a scuola quando li incontriamo, e questo non parliamo solo di quelli dai 0 ai 5 anni, che diciamo sarebbe normale, ma in tutte le fasce, sia alle scuole medie che alle scuole elementari, durante tutto l'arco, alle scuole medie e in alcuni casi anche alle scuole superiori. Prossima slide. Chi sono, diciamo, quali sono i problemi che riceviamo? Innanzitutto, ecco, a destra si legge, io vedo un po' lontano, comunque la maggior parte dei problemi riguardano l'iscrizione tardiva, cioè coloro, soprattutto migranti, che hanno mancato la data di iscrizione regolare e quindi, pur avendo diritto a iscriversi in qualsiasi momento dell'anno, non riescono a espletare questa pratica. È la maggior parte.
Però io, scusate che non vedo bene. Ecco,
la prima slide non è sui problemi, è quella dopo. Questa qui in realtà segnala la provenienza. Potete vedere appunto il 61% sono gli stranieri non nati in Italia. Quindi la maggior parte sono stranieri e questo, se vogliamo, è normale e comprensibile, sono quelli più a rischio, sono quelli che hanno più problemi nel rischio di abbandono, ma e sono anche quelli in realtà che domandano più scuola, arrivano in Italia, vogliono andare a scuola perché la scuola è sentita chiaramente com'è un mezzo di integrazione, di ascesa sociale, di inserimento nel mondo del lavoro, e che, storia di chi ha sentita prima, si rivolgono a noi di solito dopo averne già provate tante, se non tutte. Sono molto determinati. Gli italiani, come potete vedere, chiaramente sono di meno. Poi ci sono i Rom, 15%, stranieri nati in Italia, gli italiani è un piccolo numero. Ma su questo torneremo, sono però i casi più problematici per quel che riguarda l'abbandono scolastico. Grazie. I maschi sono leggermente più delle femmine, 53% contro il 43%, e un altro dato generale è che in media abbiamo risolto completamente, abbiamo perso di vista, cioè abbiamo smarrito alcune segnalazioni, ad esempio di minori che si sono trasferiti, soprattutto gli ucraini, nel 13% dei casi, in media nei 3 anni, ma nell'ultimo anno solo il 3%. quindi la maggior parte delle situazioni si sono concluse positivamente o sono ancora sotto monitoraggio. Prossima slide. Come arrivano queste segnalazioni al programma? La tabella non ve la leggo perché sarebbe lungo e noioso, magari poi i dati possiamo diffonderli per chi li vuole leggere più in dettaglio, comunque la maggior parte appunto arrivano autonomamente attraverso il call center, attraverso i centri di ascolto di Sant'Egidio, dove le famiglie vanno a chiedere aiuto per altri problemi sociali, vengono a sapere che forniamo anche questo servizio e chiedono aiuto. Abbiamo diciamo distinto appunto le segnalazioni tra proattive, cioè famiglie che ci hanno cercato, a famiglie che non ci hanno cercato ma sono state segnalate dalle scuole piuttosto che dai servizi sociali o da altre istituzioni. Potete vedere che nell'ultimo anno sono una gran parte, più dell'80% proattivi, ma c'è quel 18% di segnalati. Questo è un punto su cui riflettere. Le scuole nell'ultimo anno hanno segnalato il 4,% dei casi, che se vogliamo è poco. È poco non perché crediamo ci sia poca volontà, ma probabilmente per poca conoscenza del servizio o forse per poca convinzione che certe situazioni si possano affrontare e si possano risolvere. Sappiamo bene tanti problemi che affrontano le scuole e gli insegnanti, a volte c'è l'idea che non si può fare più di quello che già si fa e questo chiaramente c'è bisogno di aiutare la scuola perché incontra, è il luogo sicuramente dove questi problemi si possono incontrare. E la prossima slide riguarda appunto quello di cui parlavo prima, cioè le ragioni per cui ci cercano. Dicevo già, la gran parte dell'iscrizione per via scuola, 49%, poi c'è anche l'iscrizione ordinaria, anche questo fa riflettere perché dovrebbe essere una cosa semplice, eppure non lo è per il 15% dei minori che ci cercano. Materiale scolastico informatico riguarda soprattutto il discorso dei buoni libri, che è anche questo un diritto garantito, ma a volte ci si blocca di fronte alla capacità di spiegare le pratiche, soprattutto da parte degli stranieri. E dicevo all'inizio, è interessante vedere come il 6% circa delle segnalazioni ci arrivano per problemi di salute. Cosa c'entra la salute con la dispersione scolastica? C'entra, perché purtroppo le storie e i problemi sono spesso correlati da loro, lo dicevo, i bambini, i minori sono esseri umani con tanti problemi e bisogna affrontarli tutti insieme. E la prossima slide divide i problemi tra segnalati e proattivi e questo ci aiuta a capire un primo discorso, cioè che i proattivi, cioè sarebbero quasi sempre migranti che, come dicevo prima, vogliono andare a scuola, non ci riescono. Infatti, vedete, il grafico di sinistra, al 60% ci chiedono l'iscrizione tardiva a scuola e poi quella ordinaria. I segnalati, che invece, in cui gli italiani sono il 23%, nell'altro gruppo sono il 7%, quindi molti italiani, hanno per la maggior parte problemi con il rendimento scolastico. Poi hanno anche loro, paradossalmente, il problema non solo con gli italiani segnalati, anche i migranti che ci chiedono aiuto per l'iscrizione tardiva, e quello che leggete. Cioè il punto qual è? Che i due profili che iniziamo a tracciare sono quello di chiamo, che dicevo prima, cioè chi vuole andare a scuola e non ci riesce, e poi quelli che a scuola ci vanno, o meglio, sono iscritti, ma rischiano di abbandonare. E questi sono i primi segnali, problemi con il rendimento scolastico, la bocciatura già alle elementari o alle medie, e le molte assenze, le assenze che superano la soglia. Prossima slide, il tempo che ci mettiamo a chiudere una segnalazione. Guardiamo l'ultimo anno, perché appunto è quello in cui il programma è diventato più stabile. Il 18% delle segnalazioni si chiude in uno o due giorni, cioè fondamentalmente al primo contatto. E questo ci fa capire una cosa, che sono problemi relativamente semplici. Il tipico esempio è quello che facevo prima. Non riesco a fare il buono libri, ci si siede insieme al computer e nel giro di pochi minuti si fa la richiesta del buono libri. Questo però ci fa riflettere, perché problemi così semplici forse non avrebbero bisogno di Sant'Egidio per risolverli. Ci dovrebbero essere altri punti di contatto con le istituzioni per un supporto, ripeto, di pochi minuti che permetterebbe di togliere, diciamo, dal pacchetto tutta una serie di cose. Gli altri sono problemi in cui ci mettiamo più di due giorni, ma in media li chiudiamo con tre mesi. All'incirca in tre mesi riusciamo a risolvere anche i problemi più complicati, l'iscrizione tardiva, eccetera. Alcuni problemi come il rendimento scolastico, la soluzione chiaramente non è risolvere tutti i problemi minori in tre mesi, ma è fare in modo che parta un servizio di supporto, come il gioco scuola che Sant'Egidio fa in molte periferie, di cui parlerò dopo. Prossima slide. Rischio abbandono. Questo è un tag, diciamo, una etichetta che mettiamo su tutte le segnalazioni che ci vengono, che ci arrivano, che diciamo mostrano appunto il rischio di un totale abbandono della scuola. Sono il 4,4% delle segnalazioni che riceviamo, quindi non è un numero elevatissimo in assoluto, ma è elevato se pensiamo appunto alla gravità del problema. E qui, sempre sul discorso dei profili, gli italiani hanno il 24 volte più probabilità di trovarsi nel rischio abbandono. Quindi i rischi abbandono sono minori, scuole elementari e scuole medie, in gran parte italiani, ricordiamoci 23 volte in più sul gruppo piccolo, però vuol dire che a noi, diciamo, in periferia sono le famiglie italiane quelle che hanno questo problema, che noi non ci vengono a cercare, non cercano nessuno, non è che non cercano noi, ma ce l'hanno segnalati gli insegnanti, anche se ancora troppo poco, e sono quelli che non vanno a scuola, fanno tante assenze, vanno male a scuola, hanno bisogno di aiuto perché è altamente probabile che non completeranno il ciclo scolastico. Poi ci sono i Rom, paradossalmente meno degli italiani, anche se dei Rom si parla sempre come un problema gravissimo, in realtà per fortuna, insomma, forse questi sono i Rom più sostenuti, quelli che percepiamo, ci sarebbe da discutere, non entriamo troppo nel dettaglio, e poi gli stranieri nati in Italia, comunque meno degli italiani, e qui ancora gioca probabilmente l'elemento culturale di famiglie che danno un valore alla scuola più di tante famiglie italiane, le quali non credono che diano valore alla scuola, ma probabilmente c'è anche un fatto di sfiducia nelle istituzioni generali da cui si sentono tradite, inclusa l'istituzione scolastica, incluse le istituzioni pubbliche, comunali e quant'altro. Riassumendo l'ultima slide sul problema, un problema, questo della dispersione scolastica e anche della povertà educativa, molto diffuso, di cui intercettiamo solo una piccola parte. E vorrei fare un piccolo esempio sulla intercettare una piccola parte. A un centro di ascolto di Sant'Egidio vengono una famiglia proveniente dal Perù che riceve quello che chiede e poi gli viene offerto anche questo servizio per i propri figli. Questa famiglia pubblica sulle chat, i canali WhatsApp, credo un sito che coinvolge la comunità peruviana, quello che aveva fatto con noi, e nel giro di poche settimane arrivano circa 200-300 segnalazioni di peruviani. Questo intendo per punta dell'iceberg. Cioè, abbiamo incontrato una famiglia, ma dietro quella famiglia c'è una domanda elevatissima di bisogno che è difficile da intercettare, o meglio, che non ci conosce, ma su cui dovremmo interrogarci. Quindi, il discorso sulla difficoltà ad accedere, soprattutto migranti, il problema dell'iscrizione tardiva molto complesso, il problema dell'iscrizione ordinaria o altri problemi più semplici da risolvere, ma in cui manca un facilitatore, un punto di contatto che ti permetta, anche se in maniera semplice, di risolvere il problema. E poi il rischio di perdersi, che è un rischio nascosto perché non si chiede aiuto, che riguarda molto gli italiani e che è certamente più complicato da risolvere. Questo nostro incontro però non è solo per dirci i problemi, ma anche per provare a individuare delle buone pratiche, prossima slide, e certamente appunto l'esempio che abbiamo da dare, ne abbiamo già parlato a lungo, l'ho già spiegato, questo programma Viva la Scuola, che è un esempio di buona pratica, riteniamo anche replicabile e anche sostenibile da un calcolo, diciamo, grossolano dei costi. In realtà non sono i costi reali perché il personale di Viva la Scuola è quasi tutto volontario o non pagato, ma se li avessimo pagati a uno stipendio di mercato avremmo speso circa 30 euro a segnalazione, che è decisamente poco. E poi c'è tutto il lavoro che Sant'Egidio fa da decenni, con lavoro stabile, non è un programma, è proprio un'attività, potremmo definire ordinaria, nelle scuole della pace, che sono centri pomeridiani di supporto ai bambini, in cui non si fa soltanto supporto scolastico, che riguardano a Roma più di 2000 minori tra i bambini e circa un altro migliaio tra i preadolescenti, cioè le scuole medie. E che oltre a affrontare il problema del rischio abbandono, di cui abbiamo parlato prima, promuovono reti sociali nei quartieri, nelle comunità, che diventano poi reti di sicurezza per i più fragili, e vorrei dire promuovono il valore dell'educazione e della cultura in senso più largo, perché va detto che questo è un lavoro non solo che raggiunge migliaia di bambini ogni anno, ma che coinvolge centinaia di volontari anch'essi minori, perché sono nella stragrande maggioranza studenti delle scuole superiori. Ne abbiamo qui alcuni, li vedo dietro di voi, rappresentanti, delegati, circa 400 studenti delle scuole superiori e un centinaio di studenti universitari, che sono certamente i protagonisti attivi di questo programma, ma che in qualche modo diventano anche protagonisti di un lavoro culturale sul valore dell'educazione, dell'istruzione, che si trasmette tra le generazioni e che poi ha dato il titolo a un progetto, quindi definito nel tempo, Valori in Circolo, che ha durato 4 anni, che è iniziato appunto 4 anni fa e che si conclude ora nel mese di giugno, un progetto selezionato dall'impresa sociale con i bambini. In qualche modo questo nostro incontro oggi è anche la degna conclusione di questo progetto, che è stato, diciamo, un investimento che ci ha permesso di rafforzare il lavoro della scuola col contact center e altri strumenti utili, ma che poi ha lavorato con la comunità educante, coinvolgendo a scuola 20, a Roma 20 scuole superiori e 10 scuole elementari, molti professori, creando proprio questo circolo virtuoso di giovani volontari che aiutano minori romani, diffondendo una cultura che è, vorrei dire, una cultura del futuro. Queste quindi sono le cose che abbiamo capito in questi 2 anni e mezzo di lavoro, in questi decenni di lavoro con Sant'Egidio, che volevamo condividere con voi per farvele conoscere, ma anche, appunto, come dicevo all'inizio, per avviare un dialogo. Dialogo che, appunto, oltre a essere, diciamo, avere il compito di presentare questi dati, ho anche il compito di condurre il resto del dialogo, quindi che vorremmo cominciare proprio dai rappresentanti delle istituzioni, e quindi vorrei dare subito la parola al Carla Consuelo Fermariello, che è la presidente della commissione capitolina scuola, che è non solo chiaramente interessata a questi temi, ma che ancora ringraziamo per aver consentito, e ringrazio anche voi per l'attenzione.
Qua e ringrazio tutti i presenti, in particolare i volontari e le volontarie. Io anche sono stata una giovanissima volontaria della scuola di Peu, dove conobbi un altrettanto giovanissimo Paolo Ciani, un po' più grande di me. Io avevo avuto 15-16 anni, forse, ecco, tra i 14 e i 16 anni, quindi mi immedesimo molto, insomma, nei giovanissimi volontari che sono qua oggi con noi, e credo fermamente, rispetto alle ultime frasi del professor Orlando, rispetto al coinvolgimento e alla diffusione fra i giovani della buona pratica del volontariato, io ci credo moltissimo, nel senso che secondo me più di quando eravamo ragazzi noi è molto sentito il tema della solidarietà, della reciprocità, dell'accoglienza tra le giovani generazioni. Io sono contrarissima e contrasto in ogni luogo questo atteggiamento che abbiamo di continua denigrazione e umiliazione delle giovani generazioni, di cui parliamo sempre male in ogni sede e in ogni occasione. Io penso invece che le attuali generazioni siano molto migliori di quelle che le hanno precedute, noi compresi, e penso che questo atteggiamento paternalistico e a tratti insultante, scusate se faccio un intervento un po', diciamo, fuori dagli schemi, sia uno degli elementi che incidono invece sul tema che oggi dibattiamo, cioè il tema dell'abbandono scolastico e dell'abbandono delle istituzioni in un certo senso, e che una riflessione politica molto seria vada fatta invece sull'atteggiamento di umiliazione e maldicenza che noi assumiamo nei confronti delle giovani generazioni, che poi si traduce chiaramente in una mancanza di stima reciproca. E siccome la stima, come l'amore, come tanti altri sentimenti, è uno dei sentimenti che in realtà è più difficile da coltivare, perché è una di quelle esperienze umane che è molto faticoso conquistare ed è molto facile perdere. E io penso che una riflessione profonda sul concetto di stima e di reciprocità fra le generazioni sia una valutazione che dobbiamo avviare anche in altre sedi, non solo nelle sedi che si dedicano all'educazione, ma anche nelle sedi che si dedicano all'amministrazione e alla politica. Perché ho fatto questa, diciamo, questo breve passaggio sul, su una riflessione relativa al concetto di stima e anche al concetto di come dire, atteggiamento mortificante nei confronti di chi ci sta vicino, cioè di coloro poi con cui noi quotidianamente dovremmo scambiarci opinioni e buone pratiche. Perché una delle riflessioni che abbiamo avviato quando la Commissione Scuola ha cominciato a riunirsi 2 anni e mezzo circa fa è stata una domanda che già abbiamo condiviso con alcuni di voi nelle varie sedi in cui ci confrontiamo, cioè che cosa può fare ancora l'educazione per la democrazia. E, perché sostanzialmente non abbiamo parlato di scuola, perché sappiamo che la scuola da sola non può risolvere tutti i problemi della democrazia. L'educazione invece ha un ruolo molto più complesso perché coinvolge tanti attori, e quella che oggi appunto si chiama comunità educante, ma poi è un, diciamo, che è un'esperienza molto più complessa di quanto noi quotidianamente insomma rappresentiamo anche nelle nostre sedi istituzionali, e che oscilla questo elemento fra due diciamo istanze. Una è quella di saper ragionare con la propria testa, di kantiana memoria, e l'altra è quella di saper costruire spazi comuni di convivenza. Questa riflessione e questa dicotomia così forte, in realtà, ed è un altro elemento su cui a mio avviso le istituzioni dovrebbero riflettere con una maggiore profondità anche dal punto di vista performativo, cioè fare cose con parole, è il fatto che il saper pensare con la propria testa e il saper costruire spazi comuni di convivenza nell'esperienza attuale, quella per esempio che si confronta con l'intelligenza artificiale, su cui anche su questo tema noi dovremmo invece ragionare maggiormente, perché i ragazzi lo fanno molto di più di quanto non lo facciamo noi, assume una connotazione completamente diversa. E quindi per esempio l'uso dell'intelligenza artificiale per superare anche difficoltà nello studio, il saper risolvere problemi o questioni che ti vengono poste anche trascurando il problema etico, ma perché si ha dalla propria un'intelligenza che non giudica, e quindi l'elemento giudicante con cui noi dobbiamo fare i conti quando parliamo di abbandono scolastico è un tema che anche le amministrazioni e le istituzioni devono porsi. Noi faremo interventi molto brevi, ce lo siamo promesso io e Paolo Ciani, ma questa premessa politica la volevo fare perché è alla base di una riflessione che insomma, ha spinto anche una metodologia di lavoro all'interno della Commissione, e penso che su alcune questioni, anche con l'aiuto delle università, insomma, degli stakeholder, delle associazioni, degli educatori, degli insegnanti che sono qui presenti oggi, e con l'aiuto fondamentale dei ragazzi, penso che una riflessione maggiore, più profonda su quali sono i legami di reciprocità che restano, come dire, in bilico attualmente tra il tema della stima, il tema dell'allontanamento dalle istituzioni, la questione dell'intelligenza artificiale e la questione di come si risolve l'antica dicotomia tra ragionare con la propria testa e saper costruire spazi comuni di convivenza. Noi abbiamo bisogno di iniziative e di esperienze che siano replicabili, ed è il motivo per cui con la Commissione Scuola abbiamo, qualche mese fa, mi pare fosse febbraio del 2024, fatto un primo incontro con la comunità di Sant'Egidio e con il programma Viva la Scuola in particolare, proprio per riflettere su quali iniziative possono essere per le istituzioni replicabili e quindi utili alla comunità che si rivolge insomma all'amministrazione locale per avere spazi, perché sappiamo che peraltro i diritti, e vado a chiudere, senza la prestazione rimane un vuoto enunciato, perché il diritto, se non è poi fruibile dal cittadino, soprattutto quello di minore età, diventa, diciamo, un'enunciazione di principio con cui facciamo poco. Per questo motivo ci siamo concentrati su 2 o 3 questioni che io vorrei insomma condividere, e però con l'impegno e con l'ottica di renderle replicabili. Allora, la prima questione che abbiamo affrontato è stata quella dell'inclusione, quindi l'inclusione dei bambini con disabilità in primis, perché la disabilità è uno degli elementi che determina l'allontanamento dalle istituzioni, soprattutto da quelle scolastiche, proprio perché purtroppo sempre più di frequente, e questa è una cosa che io trovo veramente, diciamo, vergognosa e su cui ci dovremmo tutti indignare attivamente, viene chiesto ai genitori di accompagnare i propri figli più tardi a scuola o di andarli a prendere in anticipo rispetto all'orario scolastico, perché i ragazzi non sono coperti, tra virgolette. I ragazzi non, e le ragazze con disabilità non devono essere coperte, devono poter frequentare la scuola insieme a tutti gli altri. Quindi questo tema dell'inclusione, con riferimento specifico ai bambini con disabilità e alle bambine con disabilità, anche quando sono stranieri che avevano avuto difficoltà di inserirsi nel percorso scolastico, è un elemento su cui noi non possiamo arretrare neanche di un passo. Il secondo, e quindi abbiamo chiaramente adottato un regolamento capitolino che però deve essere monitorato costantemente nella sua osservazione. Il secondo tema è quello dell'inclusione scolastica degli alunni stranieri. Anche su questo Roma Capitale ha pubblicato un bando, e di questo voglio ringraziare anche l'assessore Pratelli, perché è stato un tema affrontato con una grande sensibilità, per garantire corsi L2 e mediatore linguistico e supporto allo studio durante le attività pomeridiane. Quindi un bando a cui hanno partecipato oltre 80 scuole e che a mio avviso deve essere uno degli elementi replicati nel futuro, perché per rendere addirittura più, come dire, più diffusa questa pratica, da affiancare alle iniziative che diceva, come diceva il professor Orlando, che però insomma non possono rimanere isolate e, come dire, costretti in uno spazio del volontariato. La battaglia sul buono libro, che è una battaglia che stiamo conducendo insieme a Ciani e a Funari, a Pratelli, anche nelle sedi, diciamo, in cui non dovremmo battagliare, ma noi comunque sia, cerchiamo di estendere i diritti il più possibile. La questione delle scuole aperte tutto l'anno e infine l'accordo con l'ufficio scolastico regionale, con cui abbiamo grande difficoltà, insomma, ad interloquire in questi ultimi tempi, ma che comunque si è dimostrato anche grande sensibilità in passato. L'ultima questione su cui voglio soffermarmi, perché poi purtroppo io odio fare gli elenchi, ma un elemento, diciamo, di orientamento rispetto alle tante istanze che vengono presentate, è quello della salute mentale. Quindi io sono aperto come premessa politica generale sui temi che abbiamo condiviso e so enfatizzato il tema dell'inclusione, in particolare con riferimento alla disabilità, non posso non chiudere sul tema della salute mentale, che è forse l'emergenza anche dal punto amministrativo più grave che noi abbiamo. La carenza di personale all'interno dei TSMRE praticamente non consente di certificare e sostenere ragazzi e ragazze che a qualunque titolo ne abbiano bisogno, quindi sia con problemi clinici, diciamo, conclamati, sia con problemi legati alla disabilità, per non parlare poi delle questioni legate all'autorità giudiziaria, perché da tutta questa discussione che noi stiamo facendo non possiamo trascurare purtroppo il tema della violenza, a cui ancora oggi nel 2024 sono sottoposti migliaia e migliaia di bambini e di bambine di cui nessuno si accorge, e il dato rispetto ai bambini e le bambine italiane da questo punto di vista ci deve far riflettere. E la questione della salute mentale io penso che debba essere una priorità assoluta della nostra azione politica. Stiamo lavorando con Via dei Sabelli, ma siamo aperti anche a collaborazioni con altre istituzioni identi, perché la questione della salute mentale in età evolutiva e il legame indissolubile che c'è con la questione dell'abbandono scolastico è fondamentale. Io chiuderei soltanto dicendo che non è soltanto nelle periferie della città, come sa bene il professor Orlando, che si soffre e si vive nell'isolamento. E la questione per esempio dei ritirati sociali, quindi dei ragazzi e delle ragazze che non escono più di casa, è diventata un'emergenza soprattutto nei municipi in cui l'età anagrafica è molto elevata. Quindi noi abbiamo il paradosso che in alcune aree della nostra città non si va più a scuola perché si è delusi dalle istituzioni, in altre aree della nostra città non si va più a scuola perché non si ha la forza di alzarsi la mattina per andarci, tanto è il terrore nell'affrontare, diciamo, la quotidianità in una comunità che si sente ostile. Quindi io chiudo e vi ringrazio per questa giornata di riflessione e rimaniamo sugli appuntamenti e sulle questioni che ci siamo dati. Grazie. Grazie. Certo.
Grazie, no, grazie a lei, sottolineo solo queste tre parole, stima che può venire fiducia delle istituzioni, spazi comuni, che passano proprio per quello che ha detto l'atteggiamento non giudicante, perché un grande problema, soprattutto sul discorso dei bambini italiani, è l'idea della colpevolizzazione, no? Non puoi andare a scuola, tu hai tutte le opportunità, se non ci vai, se non ci vuole, è colpa tua. Che è un problema indiscutibile in ogni situazione, ma inaccettabile quando si parla di bambini, come si fa a dire a un minore, è colpa tua. E questo però è un discorso sottile che passa in tante decisioni concrete, quindi non è soltanto fatto, diciamo, verbale, fatto concreto. Poi no, la ringrazio per aver ricordato il tema della disabilità e della salute mentale, perché quel discorso salute io l'ho detto, ma dà esattamente l'unione di due etichette che usiamo nel nostro programma, che è proprio il discorso della disabilità e della salute mentale, che sono le richieste che riceviamo tutti, perché sono un problema evidentemente che non trova. E lascio quindi la parola a Paolo Sciani, deputato e capogruppo capitolino di Demos, che insieme all'ufficio, alla commissione capitolina scuola ha organizzato questo incontro. Grazie.
Grazie mille. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie mille all'assessore Funari e alla collega Carla Fermariello per il loro impegno e la loro presenza, e naturalmente grazie mille a Stefano Orlando e a tutti coloro che con lui hanno diciamo implementato questo programma di Ora Scuola con la comunità di Sant'Egidio e ce ne hanno portato questa sera una sintesi. E io vorrei dire alcune cose nel commentare quello che ho ascoltato e sui temi che abbiamo toccato. La prima è che sono felice che questo convegno si tenga nell'aula Giulio Cesare, con alcuni di voi abbiamo fatto anche una rapida visita di questi luoghi, perché questo è un luogo molto significativo per la nostra città, ma direi un pochino per la città occidentale, perché è un luogo dove si sono diciamo nei secoli raccolte il diritto romano, il tabularium, la democrazia della nostra città e del nostro paese e direi di parte dell'Occidente, e quindi è bello parlare del diritto alla scuola, della povertà educativa, della dispersione scolastica in un luogo così significativo. E io ritengo, credo che i temi che noi stiamo affrontando, quelli della povertà educativa, della dispersione scolastica, sia un grande tema di giustizia, un grande tema di lotta alle disuguaglianze e un grande tema di realizzazione della Costituzione italiana. E voi sapete, adesso non li leggo, ma per chi non se li ricorda bene, gli articoli 3 e l'articolo 34 della Costituzione italiana sono fondanti per i temi che stiamo trattando. Uno è nei principi generali, dei principi fondamentali della Costituzione, è rispetto alla disuguaglianza, alla lotta alla disuguaglianza, e l'altra è specifico sulla scuola, il diritto alla scuola. E io credo in questo, sono anche emozionato e vi ringrazio, perché sin da giovane anch'io, diciamo, attraverso l'impegno con Sant'Egidio nelle scuole della pace, ho potuto toccare con mano e impegnarmi personalmente nella capire, comprendere e lottare in questa diciamo giusta battaglia per il diritto all'istruzione. E l'assessora Funari citava nella sua introduzione Don Milani, ma sono tante le figure che nella diciamo Italia repubblicana si sono impegnati per dare piena attuazione al diritto all'istruzione, al diritto alla scuola, e noi sappiamo quanto ancora però questo tema sia un tema forte, un tema grande. Esistono disuguaglianze territoriali molto forti, Stefano Orlando parlava all'inizio di un gap tra le regioni italiane, se noi vediamo il sud e le isole sono regioni fortemente penalizzate dal punto di vista del diritto all'istruzione. Vi dico solo due date che mi hanno molto colpite. Pensate che il 50% delle scuole del mezzogiorno non hanno palestre scolastiche. Voi sapete che le palestre scolastiche sono anche quelle utilizzate per lo sport di base nel pomeriggio, e moltissime scuole del mezzogiorno non hanno il tempo pieno, con tutto quello che questo vuol dire sia per i bambini sia per le famiglie e quindi c'è un primo gap di tipo territoriale. Esistono poi delle disuguaglianze legate anche alle situazioni sociali, emergeva molto bene da quello che ci diceva Stefano. Io sono rimasto molto colpito in anni più recenti da quello che è emerso anche in epoca di Covid e di didattica a distanza, cioè 800.000 famiglie ancora non alfabetizzate digitalmente, senza mezzi informatici, non raggiunti, e quindi cosa ha voluto dire in quegli anni vivere in una certa casa rispetto a un'altra, in un quartiere rispetto a un altro, fino ad arrivare ai bambini dei campi rom o delle occupazioni, ma quanta disparità è esistita in tutto questo. E tocco rapidamente dei temi magari poi che affronteremo meglio in futuro. Sicuramente c'è un tema legato anche ad alcune riforme che l'Italia ha fatto in questi anni, per esempio c'è un tema legato all'autonomia scolastica e quindi al fatto che le scuole hanno maggior libertà di accettare o meno le iscrizioni dei bambini senza un legame alla territorialità. Sappiamo che questo in alcuni casi ha creato la formazione di scuole di serie A e di scuole di serie B, perché alcuni quartieri, soprattutto delle grandi città, hanno concentrato le iscrizioni di alunni stranieri in alcuni plessi, e questo non è previsto dalle nostre norme e va contro ogni diritto da questo punto di vista, come il fatto che si sia interrotta un confronto tra le banche date dei ministeri dell'istruzione e le banche date delle anagrafi della popolazione residente. Quindi spesso un bambino che non si è mai iscritto a scuola non è mai ricercato dall'istituzione scolastica, mentre se un bambino è iscritto a scuola e smette di andare a scuola è ricercato. Chiaramente questo è qualcosa che non può funzionare, soprattutto in un tempo di maggior mobilità e di migrazioni sia interne sia esterne. Chiaramente su questo si può lavorare anche a livello parlamentare ed è uno dei motivi per cui invito anche a presentare questo progetto a livello parlamentare, dove abbiamo costituito da poco un intergruppo sulla povertà educativa, quindi su cui stiamo riflettendo anche su alcune proposte da questo punto di vista. L'ultima cosa che voglio dire, chiaramente di fronte a questo ci sono possibili approcci, qui non è per, come si dice, buttarla in politica, però voi avete visto come per esempio anche rispetto a recenti interventi a livello normativo nazionale, cito tra tutti il decreto Caivano, si sceglie di rispondere a un certo tipo di tematica in maniera, per usare una grande sintesi, punitiva, per cui i bambini e le famiglie che evadono vanno puniti, e c'è un approccio che è un approccio più educativo sociale. Non vi nego che è quello che evidentemente preferisco, ma è quello che mi sembra anche che emerge da questa ricerca, e c'è molto lavoro da fare evidentemente, ma credo che sia una scelta molto giusta, molto opportuna quella di fare, perché è una battaglia di giustizia che va portata avanti, perché è anche una dei grandi motori di uguaglianza che nella nostra società possiamo portare avanti. Un'ultima parola, fatemela dire, per gli insegnanti: so che molti sono qui presenti e molti sono stati coinvolti anche in questo progetto, non amo dire gli eroi eccetera, anche perché avete visto gli eroi del Covid, medici e infermieri, con quanta facilità sono stati dimenticati, quindi non amo dire gli eroi, però devo dire che in questi anni di militanza, con la comunità ma anche istituzionale, ho trovato molti insegnanti, maestri, dirigenti fortemente impegnati con questi principi, ed è a loro, insieme a tutti voi, che va il mio saluto e ringraziamento. Grazie.
Fondamentali. E mentre invito, adesso ascolteremo le voci del territorio, mentre invito vario titolo, quello che ha portato per la scuola, ma vorrei prima ringraziare tutti coloro che hanno proprio lavorato a questo programma e coloro che hanno curato la centrale operativa e tutto il lavoro, non dico tutti i nomi, per tutti loro ringrazio la professoressa Elena Bologna che ha coordinato questo lavoro e anche chi ha seguito il programma del progetto La Vincita che si conclude oggi. Adesso diciamo seguirà questo scontro, qualcuno diciamo anche altri soggetti, quindi io prima dovrò essere non scortese ma un po' severo, quindi al quarto minuto vi segnalerò la necessità di concludere l'intervento in modo da poter ascoltare tutte e quattro le nostre voci dal tempo. E la prima appunto è stata Daniela Velasquez, di Luigi Nondolinia, che ha collaborato con noi in quanto mediatrice, o meglio mediatrice europea per l'agricoltura, titolo che ha acquisito lo scorso di alta professionale per mediatori europei per l'agricoltura e coesione sociale presso la scuola Gentilace. La ascoltiamo volentieri.
Buonasera a tutti, grazie della parola. Allora, viviamo in una società sempre più globalizzata e multiculturale. Le scuole sono un riflesso di questa diversità e la mediazione culturale aiuta a trasformare questa diversità in una risorsa, favorendo un ambiente scolastico armonioso e inclusivo. Molte volte i giovani appena arrivati in Italia si sentono invisibili e senza speranza. Hanno perso i loro amici, la loro quotidianità. Si trovano persi in un ambiente che non comprendono e che non li riesce a comprendere. Sono spesso gli adolescenti a soffrire di più, arrabbiati con i genitori per la scelta di emigrare. Si chiudono in se stessi, fanno fatica ad andare a scuola e molte volte l'abbandonano. Purtroppo non sempre ci sono reazioni a questo abbandono, che spesso resta silenzioso e rassegnato, né da parte del ragazzo né da parte della famiglia. Qualche insegnante di buona volontà tenta una reazione, un incoraggiamento, ma spesso senza risultati. La particolarità del progetto Viva la Scuola, che è anche il segreto della sua efficacia, consiste nella capacità di attivare in breve tempo, nel corso dell'anno scolastico, due figure, il facilitatore scolastico e il mediatore linguistico. Queste due figure lavorano in sinergia tra loro, affrontando la complessità delle relazioni che si creano tra il minore, la famiglia, gli insegnanti, l'intero sistema educativo e le risorse del territorio. Vorrei condividere con voi un esempio di come l'intervento di questi due operatori del programma possa fare la differenza. Luis è un ragazzo colombiano di 14 anni. Il nome è chiaramente di fantasia. Luis è arrivato in Italia a luglio 2023. La famiglia riesce ad iscriverlo in terza media solo a novembre. La scuola a segnalarlo perché Luis, dopo le vacanze di Natale, non è più tornato in classe. A nulla sono servite le sollecitazioni della famiglia da parte della scuola. Dopo un colloquio con insegnanti e dirigente scolastico, il coordinatore del programma Viva la Scuola invia un operatore e il facilitatore a casa del ragazzo con il mediatore di lingua spagnola, che in questo caso ero io, per cercare di sbloccare la situazione. All'inizio non è stato facile. Il ragazzo non voleva uscire dalla sua stanza. Era triste e non intendeva parlare della scuola. Voleva solo tornare in Colombia. I genitori apparivano impotenti di fronte alla determinazione del ragazzo. Dopo alcune visite, però, si è creata una maggiore fiducia. Io vengo dall'Honduras, sono in Italia da molti anni e so come si sente all'inizio di un percorso di integrazione. Così, dopo aver acquistato la fiducia della famiglia e soprattutto del ragazzo, lui è tornato in classe dopo 36 giorni continuativi di assenza, ma non ci è tornato da solo. Soprattutto all'inizio l'ho accompagnato io per aiutarlo nel rientro delle lezioni Intanto abbiamo favorito la sua partecipazione all'attività del sostegno scolastico, così da aiutarlo anche nella comprensione della lingua italiana. Mediatore e facilitatore, abbiamo lavorato a stretto contatto con i suoi insegnanti per lo svolgimento del programma scolastico e per agevolare la relazione con i suoi compagni. Contemporaneamente, con le mie visite a casa, ho cercato di sostenere il ruolo dei genitori. In questi mesi, Luis è molto cambiato, sia dal punto di vista scolastico che relazionale. Ha ritrovato la voglia di vivere, ha scoperto che c'erano adulti che avevano fiducia in lui. Così, proprio qualche giorno fa, ha sostenuto l'esame di terza media e ha fatto molto bene. Con grande gioia dagli insegnanti e da tutti noi, ha fatto amicizia con i suoi compagni e ha scoperto di avere nuovi amici. Potremmo dire che ha ritrovato la strada del suo futuro, ma questo non è stato l'unico risultato. Anche se questo è il più importante, credo che il programma Viva la Scuola abbia avuto anche la possibilità di aiutare la scuola a essere sempre più una scuola che incoraggia e non lascia indietro nessuno dei suoi alunni, ma al contrario, accompagna i ragazzi nella costruzione del loro futuro. E io penso che questo sia una conquista importante, non solo per il ragazzo come lui, ma per la nostra Italia, che mostra al meglio la sua capacità di accogliere e di integrare. Grazie.
Grazie. Anche carica di speranza per il futuro. Diamo ora la parola a Maria Cristina Angelari, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Piero Terracina a Roma e che quindi appartiene a questa schiera di dirigenti e professori che insieme a noi si impegnano per contrastare la dispersione scolastica. Grazie.
Sì, salve. Non posso non collegarmi al suo intervento, perché questo ragazzo di cui lei parla l'ho segnalato io. In una scuola dove ero per qualche mese per fare una reggenza. E non voglio parlare del caso, però il caso è significativo, perché si tratta di un ragazzino di terza media, appena arrivato, che ha frequentato due mesi, un mese e mezzo, dopo di che è sparito. La scuola non ce la fa. Cioè, lì dove non c'è una presa in carico perché è un ragazzo conosciuto, un ragazzo che ti arriva, ne è arrivato, che non parla l'italiano, con la famiglia che non parla l'italiano, che frequenta un mese e mezzo, poi sparisce, l'unica cosa che sai dire, se hai un referente che funziona, se hai un referente che funziona, qui c'è una questione sul trovare un referente sugli alunni con cittadinanza non italiana, che non sia il referente inclusione, perché il referente inclusione nelle scuole, perlomeno nelle scuole che conosco io, si occupano degli alunni con disabilità, che sono per mille ragioni bisognosi di tante attenzioni, e al massimo si arriva agli alunni che sono sotto i bisogni educativi speciali, e non si riesce ad arrivare anche agli alunni con cittadinanza non italiana se non con quelle poche risorse che la scuola ha, ma che non riesce per una serie di ragioni, qui bisognerebbe fare una tavola rotonda, una serie di ragioni conosciute da chi lavora nel campo una per uno e sulle quali per ogni ragione ci dovrebbero essere delle, non dico soluzioni, ma almeno degli interventi. Il discorso è che la scuola arriva lì dove riesce ad arrivare, quindi non si parte dal bisogno ma di quello che tu hai per poterlo mettere in campo e ti fermi lì. Allora, io voglio parlare di Sant'Egidio e della relazione e dell'esperienza. Sono solo due anni che sono a Roma e ho fatto un'esperienza di tre anni come dirigente scolastico in provincia di Piacenza, in una scuola con un 40% di alunni con cittadinanza non italiana. Mi trema la voce, non so perché, ma tutti, ma vabbè, forse è là. Allora, lì il 40% degli alunni con cittadinanza non italiana, a Piacenza, ma in genere in Emilia Romagna, ci sono, esistono i mediatori linguistico-culturali, esistono, vengono dati dai piani di scuola e viene dato un pacchetto di ore misero, 60 ore a scuola, ma ogni scuola ha 60 ore corrispondenti ad una cifra. I mediatori vengono purtroppo pagati 25 euro lordi, io parlo anche pure da amministratrice, e quindi però è un pacchetto per cui tutte le scuole hanno 60 ore per il mediatore culturale, quindi esiste la figura. Allora, già questo porta a delle esperienze. Quando io sono arrivata, l'esperienza che ho trovato lì in quella scuola, che si fregiava di essere una scuola inclusiva, usavano queste 60 ore in questo modo. Le usavano solamente la scuola di primo grado, la scuola di primo ciclo, lo usavano solamente gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado per chiamare i genitori degli alunni che non andavano bene a scuola, per far dire loro dal mediatore che il figlio non andava bene a scuola. Cioè, allora io sono arrivata per dire: non le usiamo così queste 60 ore, perché no, sono sprecate. Mettiamole dentro al nostro meraviglioso protocollo di accoglienza che tutte le scuole hanno fatto anni fa e poi hanno abbandonato. Facciamolo risorgere, perché c'è, cioè, un documento che tutti abbiamo e l'abbiamo messo più o meno nel cassetto, ma nel protocollo di accoglienza, almeno per gli alunni non arrivati, io così ho usato Sant'Egidio, ho finito quei 5 minuti, cioè solo per gli alunni non arrivati, solo, facciamogli trovare il mediatore. Finito.
Grazie. E ancora la parola a Claudia Ponschi, che in realtà è un po' a cavallo dei territori e con il perché è assessora alle politiche educative scolastiche per il potenziamento dei servizi per 6 anni di edilizia scolastica del municipio 11° di Roma. Grazie. Anche lei deve chiedere purtroppo i 4-5 minuti.
Perfetto. Grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie per l'opportunità che mi avete dato per raccontare quello che sta accadendo nel municipio 11. Poco prima di me, anzi prima di me, ha parlato la DS Angeleri, che appunto è la dirigente scolastica di uno dei municipi, di uno degli istituti comprensivi che è sul nostro municipio. Chiaramente le criticità sono molte, sono quelle che avete elencato, che hanno ben rappresentato anche Carla e Paolo, ma che ha presentato molto bene anche lei, Stefano. Barbara conosce molto bene, avendo lei l'assessorato alle politiche sociali, e molte delle persone che stanno qui, che lavorano nelle scuole. Le criticità ci sono, sul territorio ci sono disuguaglianze, ma non soltanto disuguaglianze territoriali, ma anche all'interno degli stessi quartieri. Negli stessi quartieri, ma anche nello stesso condominio, ci sono delle disuguaglianze sociali importantissime. Chiaramente la scuola è l'istituzione che intercetta e dovrebbe intercettare tutte e tutti coloro che appunto devono frequentare le scuole, perché noi dobbiamo sempre garantire il diritto allo studio, oltre che al diritto all'inclusione, all'integrazione per chi viene da altri paesi. Le disuguaglianze ci sono, le criticità ci sono, ma sui territori ci sono tantissime risorse, ed è lì il punto di forza, la capacità di costruire la rete e la comunità educante, che non sono parole vuote, ma sono delle parole importantissime, perché dietro la rete, dietro la comunità educante, c'è tutta una relazione sociale, affettiva, educativa, che sta alla base dei rapporti umani. È quella rete che noi dobbiamo costruire e rafforzare. Erano pochi mesi che ero assessora al municipio 11 quando ho ricevuto la telefonata di Sandro Luciani, che mi raccontava alcune cose del territorio che lui conosceva meglio di me perché conosceva il territorio da un altro punto di vista. Io lo conoscevo per quella che è la mia realtà, sia di cittadina del municipio 11, ma anche di educatrice nido nel municipio 11. Avevo quella realtà dello 06, che ci tengo a dire che è quella parte di età, la prima e la seconda infanzia, che è fondamentale per intercettare le famiglie e anche per garantire l'inclusione scolastica in quelli che sono i cicli successivi. La prescolarizzazione, il conoscere e incontrare le famiglie quando hanno bimbi e bimbe molto piccoli, sta alla base di una buona riuscita scolastica, lo dicono decine e decine di studi di autorevoli, appunto, studiosi. Per cui ho conosciuto piano piano gli altri gradi di scuola e mi sono resa conto di quanto è importante la rete e delle grandi energie che ci sono sul territorio. Per cui ho conosciuto Viva la Scuola, la comunità di Sant'Egidio, ho conosciuto le scuole della pace, che sono quelle scuole frequentate da tutte quelle realtà sociali che molto spesso vivono delle importanti emarginazioni all'interno dei quartieri. Conosciuta la Scuola della Pace, costruito un rapporto quotidiano, siamo arrivati ad aprire lo scorso anno, per la prima volta nel municipio 11, una scuola dell'infanzia durante il periodo estivo, 15 giorni nel mese di luglio, dove abbiamo realizzato la Summer School. È stata un'esperienza, guardate, mi emoziono, perché poi fare politica è anche emozionarsi, giusto? Perché si fa con passione, e mi emoziono perché è stata una realtà importantissima nel cuore di Magliana. La scuola dell'infanzia di Via Greve ha ospitato quasi 70 bambini e bambine della fascia di età dai 3 ai 14 anni, sostenuta da quella rete eccezionale di volontari, che una parte sta qui, di studenti delle superiori universitari che andavano tutti i giorni in quella scuola, si alternavano, organizzatissimi, hanno creato veramente una armonia, un'energia. Io ci andavo a trovarli, guardate, una cosa emozionante, voi la conoscete bene. Quella è stata un'esperienza che quest'anno replichiamo in due scuole dell'infanzia, di nuovo la scuola a Via Greve, alla Magliana, dove appunto c'è la Scuola della Pace da tantissimo tempo, e la replichiamo anche alla scuola Collodi, al Trullo, dove c'è la Scuola della Pace a Via Monte delle Capre, nell'ex scuola Marconi. È un'esperienza da consolidare sui territori, da ampliare, da dare anche una forma diversa, perché ogni anno poi l'iter burocratico e amministrativo è complesso, e su quello secondo me dobbiamo lavorare noi istituzioni dei municipi di Roma Capitale, per far sì che venga in qualche modo facilitata e anche alleggerito tutto quello che è l'iter amministrativo per andare a consegnare una scuola a un altro ente. Secondo me è quello il percorso che va fatto. Si trova la strada, si fa, ma va in qualche modo ampliato, semplificato e facilitato. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito e soprattutto grazie per averci dato la possibilità di testimoniare l'efficacia e l'importanza di questo progetto. Noi l'abbiamo attivato, il progetto Viva la Scuola, quest'anno in un ambito molto particolare e atipico, che è quello dei procedimenti disciplinari. Dopo il Covid, diciamo che la situazione, quindi anche in considerazione delle fragilità dei ragazzi, che sono aumentate tantissimo, abbiamo attivato un grosso numero di procedimenti disciplinari, soprattutto nel biennio, e di conseguenza volevamo trovare, diciamo, un'alternativa efficace alla, diciamo, alle sospensioni, quindi all'allontanamento, ma anche e soprattutto alle sanzioni alternative. Quindi abbiamo contattato la comunità di Sant'Egidio, gli operatori sono stati disponibilissimi, io colgo l'occasione per ringraziarli perché veramente ci hanno supportato in qualsiasi momento. E abbiamo attivato noi come scuola un progetto che si chiama Percorso di Cittadinanza Solidale e quindi ci siamo collegati con la comunità di Sant'Egidio, abbiamo stipulato questa convenzione e di conseguenza i nostri ragazzi, d'accordo con le famiglie, a seguito di provvedimento disciplinare, quindi quelli che chiedono la commutazione della sanzione, vengono, diciamo, dopo un colloquio con le referenti e gli operatori di Sant'Egidio, vengono dislocati sul territorio nelle varie strutture. Devo dire che quest'anno ne abbiamo attivato penso una quindicina nelle diverse strutture e sono risultate molto proficue, addirittura i ragazzi sono tornati entusiasti da questa esperienza al punto che qualcuno ci ha chiesto di ritornarci anche dopo, diciamo, aver scontato la sanzione disciplinare. Devo dire, è stato molto importante, però siamo riusciti a farlo grazie al vostro supporto e devo dire anche un ambito, cioè siamo riusciti a concretizzare quello che è, diciamo, formalmente la funzione rieducativa della sanzione. Cioè è così che si concretizza, lavorando sul territorio, e noi l'abbiamo fatto grazie a voi. Quindi volevamo proprio portare questa testimonianza come scuola e magari divulgarla anche, diciamo, nelle altre scuole, perché è veramente efficace e i ragazzi ne tornano più responsabili, più consapevoli. Quindi devo dire veramente efficace e ancora grazie.
Deve essere invece una integrazione va
Grazie, grazie a lei anche del suggerimento che certamente terremo in conto. E siamo alle conclusioni, è difficile concludere qualcosa che è appena all'inizio. Quindi credo che l'unica conclusione che possiamo dire e fare è quella di augurare a tutti un buon lavoro, e quando dico a tutti dico a tutti, nel senso che è un lavoro che per forza di cose, come ci ha appena ricordato la dirigente, è un lavoro corale in cui ciascuno deve fare la sua parte, ma dobbiamo farla insieme, perché soprattutto tanti bambini e adolescenti aspettano una risposta alla loro domanda di scuola, alla loro domanda di futuro. Quindi ringrazio voi che siete qui e poi continuiamo a incontrarci lavorando insieme. Grazie.